Ciaula scopre la luna di Luigi Pirandello. I picconieri quella sera volevano smettere di lavorare senza aver finito di estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricare la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò con Tressi con la rivoltella in pugno davanti la buca della cace per impedire che ne uscissero. Corpo di sangue di indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave a buttar sangue fino all'alba o faccio fuoco. Boom! Fece uno dal fondo della buca. Boom! Echeggiarono parecchi altri e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti meno uno. Chi? Ziscarda, si sa, quel povero cieco da un occhio sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso che neanche un leone. Lo agguantò per il petto e quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente. Indietro tutti, vi dico, canaglia, giù tutti alle cave o faccio un macello. Ziscarda si lasciò scrollare pacificamente, doveva pur prendersi uno sfogo quel povero galantuomo ed era naturale se lo prendesse su lui che vecchio com'era poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto anche aveva lui a sua volta sotto di sé qualcuno più debole sul quale rifarsi più tardi, Ciaula, il suo Caruso. Quegli altri, eccoli là, s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini, ridevano e gridavano: Ecco, sì, tienti forte codesto, Cacciagallì, te lo riempirà lui il calcherone per domani. Gioventù, sospirò con uno squallido sorriso d'indulgenza Ziscarda a Cacciagallina, e ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore e rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia a Cacciagallina o si burlava della gioventù di quei compagni là? Veramente tra gli aspetti di quei luoghi strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile, nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate e sforacchiate delle solfare come da tanti enormi formicai. Ma no. Ziscarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro né faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versaccio solito con cui non senza stento si deduceva pian piano in bocca la grossa lacrima che di tratto in tratto gli colava dall'altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale e non se ne lasciava scappar via neppure una. Poco. Una goccia di tanto in tanto, ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, 200 e più metri sotterra, col piccone in mano che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, Ziscarda aveva sempre la bocca arsa e quella lagrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè. Un gusto, un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là o l'acciaio del palo o della picozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettare che la lagrima gli colasse giù lenta per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino, lui aveva il vizio della sua lagrima. Era del sacco lagrimale malato e non di pianto quella lagrima, ma si era bevute anche quelle di pianto a Ziscarda quando 4 anni addietro gli era morto l'unico figliolo per lo scoppio di una mina, lasciandogli 7 orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre ed egli la riconosceva subito. Scoteva il capo allora e mormorava un nome, Calicchio. In considerazione di Calicchio morto e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane, ma ogni sabato sera la paga gli era data e per dir la verità lui stesso se la prendeva come una carità che gli facessero, tanto che intascandola diceva sottovoce quasi con vergogna: Dio gliene renda merito.
Perché di regola doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorare bene. Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, Ziscarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese ad avvertire che egli rimaneva alla Solfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui. Poi si volse attorno a chiamare il suo Caruso, che aveva più di 30 anni e poteva averne anche 7 o 70, scemo com'era. E lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate. Tepa, tepa. Ciaula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciaula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia, l'unico indumento che per modo di dire lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo in cui si potevano contare a una tutte le costole un panciotto bello largo e lungo avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino, ora il luridume vi aveva fatto una tarroccia che a posarlo per terra stava ritto. Con somma cura Ciaula ne affibbiava i 6 bottoni, 3 dei quali ciondolavano, e poi se lo rimirava addosso passandoci sopra le mani perché veramente ancora lo stimava superiore ai suoi meriti, una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell'ammirazione gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone, gli allungava un calcio gridandogli quanto sei bello, egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata, un riso di soddisfazione. Poi infilava i calzoni che avevano più di una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi, s'avvolgeva in un cappottello d'albagio tutto rappezzato e scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia, cra cra, per cui lo avevano soprannominato Ciaula, s'avviava al paese. Cra cra, rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone e gli si presentò tutto nudo con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. Va, va a rispogliarti, rimettiti il sacco e la camicia, va, per noi oggi il Signore non fa notte. Ciaula non fiatò, restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, si stirò e disse gna bonu e andò a levarsi il panciotto. Aveva paura del buio vano della notte, conosceva quello del giorno laggiù, intramezzato dai sospiri di luce, di là dall'imbuto della scala per cui saliva tante volte al giorno con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata, ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con Ziscarda e là, appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra come un cane. Cadeva subito in un sonno di piombo dal quale ogni mattina alla punta dell'alba soleva riscuoterlo un noto piede. Il buio, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavano lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile quando più nessuno le vedeva, gli aveva messo in tale subbuglio l'anima smarrita che Ciaula si improvvisamente lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno l'avesse inseguito. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa che non posava mai né giorno né notte. Alla fine il carico fu pronto e Ziscarda aiutò Ciaula a disporlo, a rammontarlo sul sacco dietro la nuca. Ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Che basta, 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 che basta, carogna! Attraversando le gallerie non gli era venuto al solito verso della cornacchia. La scala era così erta che Ciaula, con la testa protesa e scacciata sotto il carico, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca. Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole che egli aveva pur visto tramontare fosse rispuntato. Restò sbalordito, il carico gli cadde dalle spalle, sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento e si mise a piangere.